Credete che possano bastare 10 lunghi anni per ammorbidire il dolore, per sbiadirlo, per renderlo più sopportabile? Io me lo chiedo oggi, in questo pomeriggio freddo uggioso di febbraio con l'influenza addosso. Sono seduta a gambe incrociate col portatile sulle gambe, avvolta nel mio vecchio plaid con la dolce vecchia mia accoccolata ai miei piedi, mentre col cuore impazzito dall'emozione fisso lo schermo del mio computer. Una semplice notifica blu sulla messaggistica privata del mio account social mi riporta in un attimo indietro negli anni, risvegliando non solo ricordi che avrei voluto sotterrare nel più profondo e nascosto angolo delle cose rimosse dalla memoria, ma anche un dolore, quel dolore che pensavo non potesse più farmi male, ma che invece ora mi martella nelle tempie, mi stringe la gola e mi toglie persino il respiro. «Ciao Monica, quanto tempo! Sarebbe bello rivederci!» Un messaggio. 7 parole. Un nome. Sempre quello. Lo stesso che per anni mi ha fatto salire, poi scendere, poi risalire, poi ridiscendere sulle montagne russe dei sentimenti, delle illusioni e delle disillusioni. Si chiama Paolo. Un pugno allo stomaco. Potrei rispondere. Accidenti, quanto vorrei rispondergli. L'immagine di me felice con lui e di lui felice con me riempie il mio cervello, controllandone con forza tutte le funzioni cognitive. Mi ha sempre fatto questo effetto, Paolo. L'ho sempre e solo guardato con gli occhi dell'amore e quelli, si sa, sono ciechi, incapaci di vedere fregature e anche delusioni. E lui questo lo sapeva. E come se lo sapeva? Prendeva le mie debolezze, la mia assoluta dedizione a lui e li trasformava nei suoi punti di forza per tenermi in pugno, stretta fino a soffocare. E io, ingenua, innamorata e sprovveduta e anche immatura, l'ho lasciato fare. Ho lasciato che Paolo mi tenesse stretto alle sue bugie, accettandole, fingendo di non vederle, in nome di un amore che esisteva solo però nel mio cuore. Come presa da un istinto di difesa, Mia alza la testolina e drizza le orecchie allerta. «Non è nulla, piccola mia», la rassicuro con una carezza, «solo il passato che all'improvviso decide di fare capolino sul presente». Era una sera umida e uggiosa quando ci incontrammo, sotto un acquazzone scrosciante, sul ciglio di una strada in curva. Il ricordo di quel che è accaduto è pungente e dispettoso. 10 anni, tanti per molti, e una manciata di cose vissute per altri. Era la vigilia di San Valentino. Quanto ironica a volte la sorte, eh? Avevo 30 anni, un lavoro come addetta alle vendite in un negozio di abbigliamento per bambini in un centro commerciale. Un bilocale tutto mio, che avevo arredato, mescolando stili di epoche diverse, come piace a me, e una vita sentimentale leggera, disimpegnata, libera. Tornavo a casa dal lavoro quella sera al volante del mio catorcio, un'auto presa in seconda mano, verde salvia e ancora con i finestrini a manovella, quando improvvisamente, poco prima di una curva, in una strada isolata, qualcosa urtò contro il cofano anteriore. Ne cadeva davvero parecchia di pioggia e la visibilità non era del tutto chiara. Accostai, scesi subito dalla macchina e lo vidi. Un cane di media taglia giaceva immobile sul selciato, fradicio di pioggia. Non ci pensai su neanche un secondo e mi avvicinai a lui facendo molta attenzione. Seppur ferito, era pur sempre un animale che non conoscevo. Al vedermi, però, prese a scodinzolare festoso, segno di un buon carattere affabile. «Povero cucciolo, scusami, non ti ho visto, non volevo», gli disse accarezzando dolcemente la testa, mentre la pioggia ci inzuppava senza pietà. Aiutandomi con la luce del mio cellulare, cercai al collo della bestiola un collare identificativo. Non lo aveva. Era davvero bello, con un lungo pelo bianco e nero a frange che gli davano un'aria elegante. Mi leccò le mani, forse è un modo per ringraziarmi di essermi fermata a soccorrerlo. «Serve aiuto?» Mi girai verso la voce che mi stava parlando un tantino spaventata perché non avevo sentito arrivare nessuno. «Sì, ecco, ho per sbaglio investito questo cane. Non l'ho minimamente visto, tra l'altro andavo pure piano, visto la pioggia. Forse non mi ha vista nemmeno lui e...» «Con questa pioggia poteva capitare a tutti. Non fartene una colpa. Fammi dare un'occhiata. Com'è che ti chiami?» «Mi chiamo Monica.» «Bel nome. Io sono Paolo.» Mi afferrò dalle mani il cellulare servendosene per la luce. «Non è ferito, forse è solo un po' traumatizzato dalla botta. Di certo non possiamo lasciarlo qui». Sfilò dalla tasca del suo giaccone il telefono, compose velocemente un numero e attese senza dire nulla, mentre la pioggia infradiciava i capelli, le mani, i vestiti e anche il pelo di quel povero cane. «Ciao Luca, sono Paolo. Ascolta, sono qui nei pressi dell'Aquila, sai, su quella stradina che costeggia il boschetto e che arriva poi fino al paese. Esatto, sì, proprio quella. Sono qui con un'amica». E mi fece l'occhiolino. E io non so perché mi sentii avvampare. Benedetta oscurità. «Per errore abbiamo urtato un cagnolino. Sembra stare bene, non ha tracce di sangue, ma vorrei che tu gli dessi un'occhiata». Quando chiuse la conversazione si alzò e mi offrì la mano per fare altrettanto. Gliela afferrai e mi alzai anch'io. Il cane, ancora sdraiato ma vigile, scodinzolava battendo la coda sull'asfalto ai nostri piedi. «Forza, dai, campione!» disse con uno sforzo, tirando su in braccio la povera bestiola e portandola nella sua auto. «Dobbiamo andare a fare una bella visitina di controllo in città. Vieni con noi», mi disse rivolgendomi uno sguardo e un sorriso che mi mozzò il fiato. Avrei dovuto dirgli di no. E invece gli dissi di sì. Del resto, a casa mi aspettava un misero pasto da scongelare al microonde e un'altra puntata della mia serie TV preferita. «Vuoi metterlo con quei due bellissimi occhi azzurri?» La clinica veterinaria era alla periferia di una cittadina confinante con il paese in cui sono nata e cresciuta, nelle campagne abruzzesi. Per fortuna, quando arrivammo, l'acquazzone era finito, lasciando nell'aria un piacevolissimo odore di terra bagnata. Il trillo di un campanello posto sullo stipite alto della porta annunciò la nostra presenza. Da un corridoio sbucò il veterinario di turno, un uomo sulla sessantina, dagli occhi cerchiati di nero per la stanchezza e spessi lenti da miope. «Oi Paolo, sei già qua? Prego, accomodatevi tutti di là». Entrammo in una stanza luminosa e il veterinario cominciò a esaminare con minuziosità, forse troppo eccessiva, la bestiola dalla testa alla coda. «In linea di massima sta bene, niente pulci, niente zecche, ma faremo adesso un prelievo di sangue per escludere varie patologie. E per la zampa sembrerebbe una leggera frattura. Domani comunque faremo i raggi per avere delle risposte più sicure. È un setter inglese di circa 2 anni ed è già sterilizzato. Sono cani nati per la caccia, ma non tutti abili a farlo, e così molti cacciatori li abbandonano quando non rispondono alle loro esigenze. Non ha, figurati, neanche il microchip. Che delinquenti!» «Pensa che il cucciolo se la caverà?» chiesi preoccupata. «Ma certo, è forte, resistente. Comunque è una femmina». La cagnetta mi guardò. Finalmente qualcuno se n'è accorto, sembrò dirmi con gli occhi. Le accarezzai la testa e mi beccai un'altra leccatina delle sue. «Paolo, le ho somministrato un antidolorifico. Tra un paio di giorni avremo l'esito degli esami ematici, mentre domani mattina alle 8:30 in punto vorrei che la riportassi qui per le radiografie. Riesci a liberarti? O magari lei, signorina?» concluse. «Ci saremo entrambi, puntuali come un orologio svizzero», disse Paolo con una sicurezza tale che mi spiazzò. Quando lasciamo la clinica, Paolo sistemò la cagnetta sul sedile posteriore del mio catorcio e mi sorrise, le mani nelle tasche del suo giaccone, un ciuffo di capelli neri che gli cadeva sulla fronte. «Non posso tenerla io, sto sempre fuori per lavoro e si sentirebbe sola», mi disse alzando le spalle e poi chiuse con un tonfo lo sportello. Mi stava bene, mi ero già affezionata alla cagnolina e di certo la sua presenza avrebbe vivacizzato il mio bilocale troppo silenzioso. «Scusa, ma chi ti ha dato la certezza che io fossi libera domani mattina?» gli dissi con un pizzico di provocazione nel tono della voce. Paolo alzò le spalle, le mani ancora nascoste nelle tasche. «Ma nessuno. Semplicemente avevo voglia di rivederti. Quale migliore occasione?» «E che cosa ti fa pensare che lo voglia anch'io?» Paolo entrò in macchina. Si girò verso di me e disse: «Il modo in cui mi guardi, o sbaglio?» Non mi diede tempo di rispondere. Mise in moto la macchina, fece retromarcia e mi lasciò là, in quel parcheggio, a osservarlo andare via. Ormai ero perdutamente innamorata. Ci rivedemmo. È come se ci rivedemmo. Prima un aperitivo, poi una cena, poi ancora una cena al ristorante, poi una passeggiata al chiaro di luna, una, due, tre, quattro, dieci, 100 corse al parco a tirare la pallina mia, così decisi di chiamare la piccola setterina, e a ridere come dei matti per tutte le volte che la mancava. Poi una cena a casa mia, una a casa sua, un'altra ancora e un'altra ancora. In primavera inoltrata, quando mi svegliai con Paolo accanto a me che dormiva profondamente, attorcigliata dalle coperte che sapevano di noi, dei nostri odori, del nostro sudore, capì che non c'era altra cosa che mi legasse a lui se non l'amore. Fu tutto molto veloce tra noi e in meno di un anno Paolo aveva già trasferito le sue cose da me. Lavorava come informatore farmaceutico, quindi era sempre in viaggio, ma trovavamo sempre il modo per ritagliarci piccoli spazi tutti per noi e viaggi di pochi giorni in Europa, con Mia, ovviamente, sempre al nostro fianco, scodinzolante e affettuosa. Furono anni belli e pieni d'amore. Mai avrei potuto immaginare che dietro a tutta quella perfezione, quella felicità, si nascondesse l'inganno e che sul suo volto Paolo aveva calato una maschera che perfettamente aderiva alla sua doppia anima. Eppure qualche segnale la vita me lo aveva lanciato. Atteggiamenti spesso sfuggenti, trasferte di lavoro più lunghe del solito, risposte spesso confuse e incoerenti, ma ogni volta cercavo di capire o chiedevo spiegazioni. E Paolo mi spiazzava col suo sorriso, con un bacio, con un regalo. E io, illusa e disillusa, schiacciavo sotto i piedi l'istinto che mi implorava di aprire gli occhi e gli credevo sempre, anche quando sentivo che non avrei dovuto farlo. Poi arrivò quella telefonata. Una donna mi diceva di aver trovato nel borsone del suo fidanzato, cioè Paolo, un nuovo cellulare. Era quello che io pensavo fosse il suo unico numero di telefono. Ne aveva letti i messaggi, aveva letto i nostri messaggi, quindi aveva chiamato me, in cerca di spiegazioni logiche che di logico però non avevano nulla. Con il fiato corto, rivoli di sudore freddo che bagnavano la mia schiena e il mio cuore in gola, decisi di incontrarla. Fu un incontro a metà tra un film dell'orrore e una commedia drammatica. Nessuna delle due, ovviamente, sapeva dell'esistenza dell'altra. Con lei Paolo aveva messo su quello che aveva fatto con me. Una casa, una cerchia di amici affiatati e mille progetti per il futuro. Come aveva potuto costruirsi una doppia vita con tale facilità e abilità? Lo affrontai, gli urlai contro tutto il mio sdegno, gli vomitai addosso la mia collera, sperando che tutto quel dolore che mi stava ammazzando dentro lo toccasse al punto da far male anche a lui. Poi gli dissi di raccogliere le sue cose e di andare via. Mia ci guardava in un angolino, le orecchie basse, la coda tra le zampe. Quando udì il rumore della porta che finalmente si chiudeva, lasciando Paolo fuori, la chiamai e lei venne subito da me a leccarmi le mani e le lacrime. Seguirono, chiaramente, giorni tristi, bui, settimane solitarie, mesi nostalgici e vuoti. Paolo mi mancava, nonostante tutto, perché l'amore potente e incontrollabile. Puoi rifiutarlo, puoi cacciarlo via, voltargli le spalle e rinnegarlo, ma lui riesce sempre ad avere più forza e a continuare a vivere in te. Così quando 7 mesi dopo Paolo mi scrisse per dirmi di essersi pentito, di aver capito di aver scelto me, lasciai che tornasse nella mia vita, nelle mie stanze, tra le mie cose e anche tra le mie lenzuola. Inutile dirvi che duro poco. Il copione con quelli come Paolo è sempre lo stesso. Dopo un po' ripresero le risposte vaghe, le lunghe assenze e i silenzi sospetti. Ma adesso avevo una mezza verità dalla mia parte. Andai dall'altra. Era incinta e ignara che Paolo continuasse a vedermi. Aveva scelto lei, non aveva scelto me. Era questo quello che lei sapeva. A quel punto fu davvero troppo. Raccolsi le sue cose, le gettai in un cassonetto dei rifiuti, poi cambiai la serratura della porta di casa. Rifiutai tutte le sue chiamate, lo lasciai suonare e risuonare il campanello di casa fino a farlo stancare e andare via. Mentre Mia gli abbaiava contro furiosa. Poi la decisione più importante, quella più difficile da prendere, ma che mi salvò, mi trasferì lontano, dove non poteva trovarmi. Iniziò per me un'altra vita con un altro lavoro, un altro bilocale. Mia, il mio unico e solo legame col passato, fedele compagna e amica, era sempre con me, pronta a seguirmi ovunque e a leccarmi le ferite. Sono passati 10 anni da allora. Oggi ho 40 anni. Mia va per i 12. Con i miei risparmi sono riuscita ad aprire una piccola libreria indipendente nel centro della città, che mi ha accolta e mi ha dato la possibilità di raccogliere i cocci di quel che restava di me e ricominciare da capo. Per guarire dalle mie paure e dalla mia dipendenza emotiva ho fatto un percorso di psicoterapia, grazie al quale ho imparato a bastare a me stessa, a farmi valere e soprattutto ad amarmi. Ciao Monica, quanto tempo, sarebbe bello rivederci. Rileggo il messaggio di Paolo. Mia con un balzo sale sul divano, si sistema accanto a me, poi poggia la sua zampa sul mio braccio. Fermati, sembra volermi dire. Ho un attimo di esitazione, poi cestino quel tentativo di conversazione, blocco il suo contatto, spengo il PC. Accade tutto in un attimo. Paolo, le sue parole, il suo messaggio, il suo volto, il mio passato con lui, finisce tutto nel nulla. E tiro un sospiro di sollievo. Mia toglie la zampa e mi lecca la mano. «Va tutto bene, cucciola mia», le dico accarezzandola. E lei risponde poggiando la testolina sulle mie gambe e chiudendo placida gli occhi buoni. Fuori il sole sta per calare e un'altra giornata volge al termine. Non so se 10 anni possono bastare per cancellare un dolore. Di certo, adesso, con Mia accanto a me e con il passato finalmente alle spalle, non sono mai stata così libera, non sono mai stata così felice, senza più guardarmi indietro.